6 di sera magazine.
Via, via. Vieni via di qui.
C'era una volta un'età molto vivace che si chiamava Medioevo, in cui i preti potevano sposarsi, in cui tutti sapevano che la terra era rotonda, in cui in certi momenti si mangiava più carne che verdure e il colesterolo alto era un problema. Se qualcosa non vi torna, allora è proprio il momento di ascoltare questa puntata di 6 di Sera Magazine, perché l'idea che abbiamo del passato non è necessariamente quella più vicina alla realtà e perché ancora oggi incappiamo in stereotipi, falsi storici, fake news, menzogne di ogni tipo. E allora cerchiamo di smascherarle non solo per il gusto della storia, ma soprattutto perché certe menzogne hanno il potere di farci percepire in modo scorretto anche il presente. Ci guida in questo viaggio la professoressa Marina Gazzini, che insegna storia medievale all'Università degli Studi di Milano e che ha di recente curato per Feltrinelli questo titolo: Il falso e la storia, invenzioni, errori, imposture dal Medioevo alla società digitale, una densa raccolta di contributi di diversi storici. Buonasera Marina Gazzini.
Buongiorno.
Insomma, il Medioevo non è stato in tutto e per tutto quello che molti erroneamente immaginano.
No, diciamo che c'è una idea comune di Medioevo presso il pubblico contemporaneo che è un po' diversa da quella che fu la realtà medievale, soprattutto per quanto riguarda una visione molto negativa di questo periodo, che ritroviamo ad esempio espressa spesso in certi anche aggettivi dati in ambito giornalistico per definire certi comportamenti o certi eventi che non sembrano propri della nostra età contemporanea, e allora li si vuole spostare in un periodo che comodamente fa un po' da cestino di quello che si vuole rifiutare oggi, ma in realtà non era così.
Frasi del tipo siamo tornati al Medioevo, per intenderci.
Esatto, mi riferisco proprio a questo, espressioni come una barbarie medievale, quando magari ci si riferisce a comportamenti che nel Medioevo non esistevano.
Ecco, una barbarie medievale, mi viene in mente che forse c'è qualche giustificazione per parlare di barbarie medievale. In realtà mi sembra che sia stato Voltaire a parlare dei barbari come un popolo assolutamente cattivo e malefico.
Sì, sì, sicuro. La cosa che va tenuta presente è che tutte le idee positive o negative sul Medioevo, perché c'è anche un Medioevo positivo, quello della cavalleria, delle dame, dei tornei, delle fate e così via, è frutto di stereotipi che sono però sorti nell'ambito stesso di una storiografia colta. Quindi il Medioevo, poveretto, nasce un po' sfortunato perché quando incominciò a farsi strada l'idea stessa che fosse esistito un'età di mezzo, perché Medioevo significa appunto questo, un'età di mezzo tra il periodo antico e romano e il periodo moderno, lo si vede subito come un periodo negativo dominato dall'oscurantismo della Chiesa Cattolica, perché questo era il giudizio della storiografia protestante, oppure un Medioevo poco illuminato, perché questo era il giudizio del secolo dei lumi al quale appartenne appunto Voltaire, che lei ha menzionato, e così via. Insomma, è stato un periodo che fin dall'inizio ha soggiaciuto a degli stereotipi negativi, ma che sono nati in un contesto, ripeto, colto, non certo in quello che noi oggi definiremmo l'uomo della strada, che allora d'altronde nemmeno esisteva.
E quindi c'era un'urgenza, viene da pensare, di scrivere finalmente una pubblicazione di questo tipo.
Sul falso e la storia, intende?
Sì, esattamente.
Ma, sì, un'urgenza che perlomeno io ho ritenuto tale, anche perché questa visione stereotipata, che agli addetti ai lavori è ben nota, si è radicata nell'opinione comune, che è rimasta un po' arretrata a delle visioni che appunto sono sette, ottocentesche. E lo storico ha tutti gli strumenti, gli attrezzi del proprio mestiere per invece affacciarsi alla contemporaneità dell'idea di Medioevo, e quindi perché no, insomma, sforzarsi ancora una volta di cercare di comunicare comunicare una visione un po' diversa.
Quindi noi facciamo un mea culpa, diciamo, come giornalisti a volte, ma anche come pubblico generalista, abbiamo un'idea sbagliata del Medioevo, però c'è anche da dire che il Medioevo, voi stessi storici, lo definite l'età d'oro dei falsi storici, perché ce ne sono tanti, ce ne sono di tutti i tipi, quindi anche loro, o almeno qualcuno nel Medioevo, ha fatto anche in modo che ci fosse a volte un'idea un po' falsata. Ma quali sono allora i più grandi falsi storici fabbricati nel Medioevo? Quali sono quelli più clamorosi?
Sì, anzitutto mi permetta di fare una precisazione, che il mea culpa non lo devono fare solo i giornalisti oppure anche il pubblico generalista, ma anche noi stessi storici, perché io sono dell'avviso che quando qualcosa viene capito male è anche perché forse non viene spiegato bene. Comunque, a parte questa precisazione, sì, il Medioevo fu veramente un'età d'oro per la produzione di falsi. Gli storici, più precisamente i diplomatisti, cioè quegli storici che si occupano dello studio dei caratteri dei documenti medievali, hanno ritenuto che nell'alto medioevo la stragrande maggioranza dei documenti, sia di produzione imperiale sia di produzione papale, sia falsa. Un documento celeberrimo di età medievale è la cosiddetta donazione di Costantino, cioè quella donazione che nel 315 l'imperatore romano Costantino avrebbe fatto a Papa Silvestro I perché lo aveva guarito dalla lebbra. Tra le tante concessioni ci sarebbe stata la sovranità temporale del pontefice non solo su Roma ma anche sull'Italia, sull'intero impero romano d'Occidente. Un documento che, ripeto, viene attribuito al 315 d.C., ma che molto probabilmente, perché gli storici in questo non sono ancora concordi, venne fabbricato nell'VIII secolo in ambito pontificio, quindi in ambito romano, e che già nel corso del Medioevo, insomma, aveva suscitato qualche dubbio, ma che fondamentalmente venne ritenuto autentico ancora fino al 400, quando ci fu la nota dissertazione dell'umanista Lorenzo Valla, che appunto ne dimostrò la falsità. Però l'opera di Lorenzo Valla, che è del 1440, venne osteggiata dalla Chiesa stessa di Roma e quindi non ebbe quella diffusione che noi potremmo immaginare, cioè immediata. Tant'è vero che ancora alla fine del 400 ci fu un pontefice, Alessandro VI, che dopo la scoperta della America si richiamava appunto a questa donazione di Costantino per rivendicare il suo potere di decidere a chi dovessero andare queste terre che erano a Occidente, quindi voleva in pratica inserirsi nella contesa tra spagnoli e portoghesi sull'impossessamento delle terre del Nuovo Mondo. Questo per far capire che certi falsi, anche se sono del passato, possono avere delle conseguenze anche per i secoli a venire. Se posso aggiungere una nota più di colore, diciamo che quelle cosiddette fake news che oggi ci preoccupano, occupano tanto, non sono un fenomeno del nostro tempo, certo oggi sono più virali, più globali, però pensiamo ad esempio a Federico II, questo grande imperatore medievale vissuto nel XIII secolo, che non andava molto d'accordo con alcuni papi, in particolar modo con Gregorio IX, e la cancelleria di Gregorio IX diffuse una fake news su Federico II dicendo che era morto in Terra Santa, e questo per creare quello scompiglio che ancora oggi le false notizie in tempo di guerra poi mirano, no? A creare questo disagio nel fronte nemico, e quindi si tratta di forme di propaganda. Quindi non abbiamo inventato nulla oggi.
Non c'era internet, ma non ce n'era forse neanche bisogno. Insomma, una notizia falsa nel Medioevo entrava in circolo anche abbastanza velocemente.
Sì, perché il Medioevo fu un'età di mobilità, di uomini che si spostavano e conseguentemente quindi anche di notizie, di idee, di informazioni, molto più intensa di quanto oggi non si possa ritenere. E quindi le notizie circolavano e come?
Quelli che tengono al re, quelli che tengono al Milan, oh yeah. Quelli che non tengono il vino, oh yeah. quelli che non ci risultano. Oh yeah, oh yeah. Quelli che credono che Gesù bambino sia Babbo Natale da giovane. Oh yeah. Quelli che la notte di Natale scappano con l'amante dopo aver rubato il panettone ai bambini. Oh yeah. Intesi come figli. Oh yeah. Quelli che fanno l'amore in piedi convinti di essere in un piedaterra. Oh yeah. Quelli che son dentro nella merda fin qui. Oh yeah. No. Quelli che con una bella dormita passa tutto, anche il cancro. Oh yeah. Quelli che non possono crederci ancora adesso che la terra è rotonda. Oh yeah. Oh yeah. Quelli che non vogliono tornare dalla Russia e continuano a fingersi dispersi. Oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale. Oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nelle SS. Quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire. Oh yeah. Quelli che dicono la mia serva. Oh yeah. No. Quelli che organizzano la marcia per la guerra, oh yeah. Quelli che organizzano tutto, oh yeah. Quelli che perdono la guerra per un pelo, oh yeah. Oh yeah.
Qui abbiamo parlato finora dei falsi medievali, poi ci sono anche i falsi post medievali e anche qui abbiamo degli esempi che davvero fanno rabbrividire, anche di questi ultimi anni.
Sì, diciamo che il Medioevo è un periodo al quale spesso i falsari contemporanei, a volte per fare soldi, a volte per ragioni politiche di propaganda, è un periodo al quale spesso i falsari si rivolgono. Ad esempio, noto è stato il caso di una mappa, la mappa di Vinland, che venne venduto negli anni 60 del secolo scorso per una cifra considerevole all'Università di Yale e che rappresentava Vinland, questa terra, Vinland terra del vino, che era più a ovest della Groenlandia e che quindi era una parte dell'America, che avrebbe dimostrato che la scoperta dell'America sarebbe avvenuta prima di Cristoforo Colombo. Questo già si sapeva anche per dei resti archeologici, ma questo sembrava dare la prova provata, ma poi insomma si è scoperto che era un falso clamoroso. Oppure ci sono adesso, in tempi più recenti, varie rivisitazioni del passato che vanno alla riconsiderazione dell'operato di certi personaggi e che quindi porta magari a un cambiamento dell'immagine che si ha su di loro. Faccio riferimento ad esempio a Cristoforo Colombo, che soprattutto in America da eroe è passato a essere considerato un malfattore e quindi questo ha portato anche all'abbattimento ad esempio di statue precedentemente erette in suo onore. Ma poi c'è anche un desiderio di riscrivere la storia, quindi di inventarsi una nuova tradizione, e questo da parte di alcuni che possono essere definiti anche dei manager identitari, e quindi costruire nuove tradizioni, nuove storie per dare spazio a nuove identità, a nuove rivendicazioni. Ad esempio il Medioevo, che fu un'età di falsi, al tempo stesso è stato considerato da alcuni anche un falso, soprattutto l'Alto Medioevo, cioè un periodo mai esistito e appositamente costruito in tempi successivi per dimostrare qualcosa, cioè a seconda delle persone che hanno sostenuto queste teorie che si chiamano magari teoria del tempo fantasma, fantasma oppure nuova cronologia, questa costruzione artificiosa dell'alto medioevo e anche dei suoi personaggi, pensiamo ad esempio a Carlo Magno, giusto per fare un esempio clamoroso, ecco, questa sarebbe servita per nascondere, per celare la grandezza di altri poteri.
E quindi per alcuni non è mai esistito l'alto medioevo, o perlomeno alcuni secoli del medioevo, e quindi non ci sarebbero state mai delle figure, appunto, come lei diceva, Carlo Magno. E questo chi l'ha detto e quando?
Vi sono stati diversi personaggi, perché poi non solo l'alto medioevo è stato inserito in questa forbice, diciamo così, revisionista della cronologia. Ma in particolare, e questo fa anche un po' impressione visto quello che stiamo vivendo ora, è una teoria sostenuta da un matematico, appunto matematico non storico, questo è importante da sottolineare, russo, Anatoly Fomenko, che è tuttora vivente, un grande matematico che però a un certo punto decise di applicare la metodologia delle cosiddette scienze dure, quindi la metodologia della matematica, della statistica, allo studio del passato e quindi di discipline completamente diverse che naturalmente hanno bisogno delle loro metodologie, come la filologia ad esempio, oppure la diplomatica, lo studio dei documenti, l'archeologia. Ecco, ignorando queste metodologie, Fomenko avrebbe individuato delle presunte ripetizioni di dinastie, di avvenimenti e quindi la creazione, per dire, della civiltà romana e anche dell'alto medioevo. Quindi per Fomenko Roma non è mai esistita, o meglio, la vera Roma sarebbe quella che poi oggi è Costantinopoli, quindi quella che già era stata, quella che oggi è Istanbul, quella che poi era già stata Costantinopoli e Bisanzio. E il motivo di questa costruzione, di questo falso, di questa mistificazione sarebbe stato quello di negare l'esistenza di un grande impero russo, di un grande impero euroasiatico che comprendeva la Russia, quindi popolo russo e popoli orientali come il popolo tataro-mongolico e il popolo turco. E motivo quindi la volontà di negare la loro grandezza da parte di chi, dei soliti dannati poteri forti, quindi a seconda del tempo la Chiesa Cattolica contro la Chiesa Ortodossa, l'Occidente contro l'Oriente, il Patto Atlantico contro invece i territori soggetti alla Unione Sovietica. Quindi una cronologia, diciamo, del rimpianto e della frustrazione che ebbe un'accoglienza in Russia e che poi tramite internet, perché internet molte volte è positivo ma alle volte insomma è strumento di propagazione di idee non controllabili, poi è diventato.
Ma anche un'idea, una narrazione così folle, possiamo, sì, immagino tranquillamente,
sì,
dirlo,
sì, certo.
Può essere ancora utile oggi per la propaganda? Per esempio adesso che la Russia è in guerra contro l'Ucraina, secondo lei?
Certo, perché io devo dire che quando questo volume di cui lei ha fatto menzione all'inizio è uscito, eravamo nel 2020-2021 e mai avremmo immaginato di sentire l'eco di alcuni discorsi nelle pretese, nelle rivendicazioni di Putin ad esempio sull'Ucraina e anche in questo atteggiamento antioccidentale, quindi di un occidente generico, magari non ben individuato, che però è nemico della grandezza di questi altri popoli, che poi non è solo la Russia che alla fine è coinvolta in questa convinzione, in questa forma di, no, di anche di propagazione del solito complottismo, cioè rientriamo nel campo di una storia paranoica e complottista. E questo è molto pericoloso. Tra l'altro, sempre in merito al Medioevo, già in tempi precedenti c'era stata una rivisitazione, una negazione delle origini norrene, quindi dei popoli del nord, i Vareghi in particolar modo, nella fondazione ad esempio di Kiev, no? Perché questo avrebbe portato ancora una volta a vedere l'Occidente in espansione verso Oriente. Quindi da tempo c'è una riscrittura anche dei libri di storia delle scuole, questo significa che poi crescono delle generazioni con delle idee della realtà del passato molto mistificate, molto rivisitate.
E infatti i manuali di storia sono un tema molto importante. Nella pubblicazione appare anche il nome di un grande esperto in questo, che è lo storico Antonio Brusa. Lui parla nel suo contributo di Cristoforo Colombo e di tutta la sua vicenda e di quanto sia stata strumentalizzata praticamente sempre.
Sì, infatti. Antonio Brusa appunto è un esperto di didattica della storia. Colombo fu un personaggio che già nella sua assunzione al ruolo di eroe, anche lì venne un po' strumentalizzato, anche la creazione del Columbus Day, del giorno di Cristoforo Colombo, il 12 ottobre, sorse a fine 800 con finalità, potremmo dire, buone, perché era un periodo in cui la comunità italiana era molto perseguitata nel Nord America e quindi si voleva trovare una figura positiva che potesse fare un po' da collante anche tra popolazioni, appunto identità diverse come quelle che potevano essere degli Stati Uniti d'America. Poi col tempo, naturalmente la storia ha portato anche alla luce l'operato, la figura del vero Cristoforo Colombo, ma un Cristoforo Colombo che è stato analizzato anche in maniera un po' ingiusta, ovvero giudicando i suoi comportamenti alla luce delle sensibilità odierne, e questo è molto sbagliato, questo anacronismo di giudizio. Quindi Cristoforo Colombo non fu soltanto un esploratore, ma poi anche un personaggio che portò allo sfruttamento dei popoli e dei territori conosciuti, ma questo faceva parte della mentalità del tempo. Però allora lo si è trasformato, ripeto, da un eroe, un esploratore, a uno sfruttatore, ad uno sterminatore di popoli, dandogli quindi una interpretazione esclusivamente negativa, che non è giusta. Anche noi, se fossimo giudicati dalle persone che dovessero vivere secoli dopo di noi, magari avremmo degli atteggiamenti, dei comportamenti che verrebbero giudicati in maniera molto negativa, ma per noi invece sono normali, perché è la cultura che ci circonda, ecco. Quindi c'è sempre una strumentalizzazione di questi personaggi.
Una strumentalizzazione, mi permetto di dire, che spessissimo ha a che fare col senso di identità. È da lì che si muove, è da lì che parte spessissimo la strumentalizzazione della storia.
Certo, e il problema è duplice a mio parere. Anzitutto si dimentica che le identità, il concetto stesso di identità è un concetto anche molto pericoloso, comunque le identità non sono fisse, sono in continuo divenire, in continua trasformazione, e sono anche delle identità estremamente permeabili alle influenze delle altre, appunto, identità. Rivendicare alcune identità spesso è un segnale di chiusura o anche di difesa, e di difesa di qualcosa che si ritiene possa venire perduto nel contatto con gli altri, e dal legittimo desiderio, insomma, di difendere qualcosa che si ritiene proprio, alla esaltazione di qualcosa che non è mai esistito, quindi alla invenzione di tradizioni, oppure anche alla negazione, al revisionismo. Ecco, il passo è breve, purtroppo. L'identità non è qualcosa di dato. La storia la possiamo definire come la definì quello che io considero il massimo storico del Medioevo, del Novecento, ovvero Marc Bloch, è la scienza degli uomini nel tempo. La storia è sempre interpretazione, e un'interpretazione che è soggetta anche alla cultura di chi in quel momento la sta analizzando, quindi anche la storia è in divenire. È ovvio che la realtà esiste, per carità, però noi abbiamo sempre una visione parziale del passato e dobbiamo renderci conto che quello a cui possiamo arrivare è appunto una ricostruzione, un'interpretazione.
Siamo purtroppo già in conclusione. A completare la pubblicazione che lei ha curato c'è un prontuario santuario con 64 false conoscenze sul Medioevo. E poi sappiamo che ci sono falsi anche nell'antichità, che ne abbiamo creati anche sulla preistoria e che, come sappiamo, oggi ne siamo inondati. E allora viene da pensare che la storia vada avanti o addirittura a volte torni indietro, quasi dominata dalle menzogne. E come la vede uno storico, Marina Gazzini?
Sì, lo storico anzitutto ama queste che sono state definite menzogne, quindi questi falsi che poi sono frutto di, alle volte anche di semplici errori in buona fede, alle volte invece di mistificazioni, di invenzioni belle buone. Lo storico in realtà non è un giudice, quindi non giudica, ma vuole comprendere. E alla fine queste invenzioni, queste menzogne, questi errori sono molto più interessanti perché ci forniscono delle informazioni che possiamo definire preterintenzionali, ovvero è più interessante ciò che si scopre di non detto tra le righe rispetto a ciò che uno intenzionalmente vuole dire. Quindi anche le fake news odierne, così come quelle del passato, ci interessano per questo motivo. Lo storico non è il cacciatore di bufale, insomma il debunker, ma perché alcune teorie, alcune notizie anche abbastanza palesemente inverosimili, però vengono ritenute autentiche da alcuni gruppi. Questo è molto interessante. Un altro falso, questo non medievale, ma molto purtroppo noto, sono i protocolli dei Savi di Sion, che vennero fabbricati dalla polizia zarista in funzione anti-ebraica. Quindi ci interessano non tanto come studio del mondo ebraico, ma per capire come mai in un certo periodo, in un certo luogo si ebbe l'idea di fabbricarli e come mai hanno continuato a essere ritenuti verosimili pur con le smentite che sono state fatte nel corso del tempo. Quindi lo storico si pone nei confronti del falso in una maniera molto diversa, ripeto, a quella di un giudice oppure di un cacciatore di bufale. Lo storico vive, insomma, io dico che un po' ci sguazza, è come un po' un topo nel formaggio il suo rapporto.
Concludiamo allora così. Grazie Marina Gazzini.
Grazie a voi.
Ricordo il titolo del libro che ha curato per Feltrinelli, Il falso e la storia, invenzioni, errori, imposture dal Medioevo alla società digitale. Tra l'altro è disponibile anche cartaceo adesso o è ancora soltanto scaricabile come ebook o in PDF?
No, in questo momento è scaricabile come appunto ebook o PDF e quindi è un libro digitale.
Quindi o sul computer o su un altro dispositivo. Sì. Grazie ancora Marina Gazzini.
Grazie ancora, arrivederci.
Marina Gazzini al microfono di Daniela Fabello. E con la fine dell'estate si conclude anche la serie di puntate condotta da me. Il prossimo appuntamento è per domenica prossima con la conduzione e la bella voce di Angelica Arbasini. Grazie e una buona serata.
Chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom. Do 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 do.